Ciao bambini, buongiorno. Allora, adesso andiamo avanti un pochino in geografia, andiamo avanti, abbiamo imparato qualcosa sulle Alpi e adesso impariamo bene qualcosa sugli Appennini. Siamo a pagina 48 del nostro libro che finalmente abbiamo tutti quanti. Allora, siamo a pagina 48 del libro, Gli Appennini, una catena solo italiana. Allora, a differenza delle Alpi che condividiamo anche con altri paesi europei, perché giustamente se guardate la cartina dell'Italia vedete che questo forse non l'abbiamo fatto bene, ma vedete che da una parte le nostre Alpi confinano con la Francia, da un'altra parte confinano appunto con l'Austria, confinano con la Slovenia. Adesso invece possiamo vedere che gli Appennini sono lungo tutta la penisola, sono come una specie di spina dorsale della penisola. Allora, osserva la carta fisica degli Appennini. Allora, come le Alpi si dividono in tre parti, anche gli Appennini si dividono in tre parti. Si dividono in tre parti da nord a sud. Quindi la prima parte dell'Appennino è quella a nord, Appennino settentrionale. Seconda parte, la parte al centro, Appennino centrale, e la parte sud, Appennino meridionale. Ci ricordiamo che meridione, meridionale sono parole che appunto significano sud. Allora, come le Alpi, anche questa divisione ha altre divisioni. Quindi, Appennino settentrionale si divide in sottolineiamo dove c'è il primo riquadro, quindi a nord c'è l'Appennino settentrionale diviso in Appennino Ligure, Appennino Tosco Emiliano. Sottolineiamo Appennino Ligure e Appennino Tosco Emiliano. Ha l'aspetto tipico di una catena con una serie di monti allineati. Il paesaggio è aspro con scarsa possibilità di terreni coltivabili. Notiamo che rispetto alle Alpi, dove ci sono valli e ci sono versanti che si prestano alle coltivazioni, invece nell'Appennino ci sono più rocce, ci sono terreni incolti e meno coltivabili. Al centro, quindi al centro, vediamo il secondo box, sottolineiamo, c'è l'Appennino centrale. È formato da una serie di catene parallele, fra le quali vi sono ampie conche interne molto fertili e popolate. Quindi sottolineiamo che vi sono ampie conche interne fertili e popolate, perché vuol dire che rispetto all'Appennino settentrionale qui il terreno è adatto alle coltivazioni. Quindi se è adatto alle coltivazioni vuol dire che è molto popolato. Gli Appennini raggiungono la massima altitudine in Abruzzo, con il Gran Sasso d'Italia e con la Maiella. Quindi, Gran Sasso d'Italia e Maiella. Il Gran Sasso è il più alto, 2912 metri degli Appennini. Ok? Fra l'altro, vabbè, ma questo lo dirà più avanti, che nel Gran Sasso fino a poco tempo fa c'era l'unico ghiacciaio degli Appennini. Adesso è un ghiacciaio, diciamo che va e che viene, nel senso che per adesso si è sì, vabbè, comunque questo lo di questo adesso stavo guardando, ne parla la pagina dopo, quindi aspettiamo. Allora, a sud c'è l'Appennino meridionale, è costituito, quindi sottolineiamo, a sud c'è l'Appennino meridionale, è costituito da un insieme di massicci al e altipiani molto boscosi. Quindi i versanti sono coperti di boschi, quindi se ci ricordiamo qualcosa dell'anno scorso, quando la montagna è fertile, può essere coltivata. Ovviamente se è rocciosa, se è scoscesa, non si può coltivare come nell'Appennino settentrionale, ma i boschi e gli altipiani possono essere utili sia per il legname, se ci ricordiamo, che anche, vabbè, per la raccolta di funghi, in particolare nell'Appennino ci si fa una grande raccolta anche di tartufi che sono pregiati, E poi anche si possono coltivare, comunque anche, coltivare, scusatemi, allevare anche i maiali, vi ricordate, con i frutti delle querce. Allora, Appennino, stavamo leggendo che a sud c'è l'Appennino meridionale, se sottolineiamo, è costituito da un insieme di massicci altipiani molto boscosi, l'abbiamo detto. E qui sottolineiamo il Pollino, la Sila e l'Aspromonte. Quindi questi non sono catene come nell'Appennino settentrionale, ma sono massicci. Quindi sottolineiamo massicci, Pollino, Sila e Aspromonte. Quindi vuol dire massicci, se vi ricordate, che sono delle montagne. Tutte insieme che fanno una sorta di corona, mentre appunto la catena sono delle montagne in fila, tanto per intenderci. Ci sono poi le catene montuose della Sicilia settentrionale che costituiscono il naturale prolungamento degli Appennini. Sì, ovviamente, perché c'è in mezzo al mare, ma noi sappiamo come si formano le catene montuose, che appunto si formano per dei corrugamenti della crosta terrestre. E quindi possiamo renderci benissimo conto che questo è un unico, fra virgolette, corrugamento, è il fatto che ci sia una zona, una depressione, cioè una zona più bassa, dove appunto c'è il mare che quindi divide la Sicilia dal resto della penisola, non significa che questi non siano appunto Appennini. Quindi, ripetendo, Appennino settentrionale si divide in Ligure e Tosco Emiliano. Appennino centrale ha le due cime più alte, Gran Sasso e Maiella. L'Appennino meridionale ha i massicci del Pollino, della Sila e dell'Aspromonte e poi appunto le catene montuose della Sicilia. Va bene? Adesso guardate ancora la cartina, sempre di pagina 48, perché sottolineiamo alcuni monti da imparare. Vediamo nell'Appennino settentrionale il Monte Cimone. Adesso sopra il riquadro dell'Appennino settentrionale scriviamo Monte Cimone. Poi troviamo il Monte Falterona, lo scriviamo Monte Falterona sopra l'Appennino settentrionale. Poi nell'Appennino centrale troviamo il Monte Vettore, lo scriviamo sopra al box dell'Appennino centrale. Poi abbiamo appunto il Gran Sasso d'Italia, ma già scritto, e la Maiella, comunque vabbè, il Monte Amaro ed è già scritto. Andiamo avanti, invece nell'Appennino meridionale sotto sì, ecco, però il Gran Sasso e il Monte Gran Sasso e il Monte Amaro della Maiella sulla cartina evidenziateli, evidenziate tutti questi monti che vi ho detto. Allora, invece, nell'Appennino meridionale sottolineiamo il Monte Pollino, che fra l'altro è già scritto, e poi, vabbè, Monte Botte Donato, però basta che mi diciate Monti della Sila. E poi, vabbè, l'Aspromonte è già scritto nell'Appennino Sud. Quindi in realtà i monti che dovete aggiungere sono due nell'Appennino settentrionale, aggiungere in matita sopra il box dell'Appennino settentrionale, e uno, se non mi ricordo male, vi ho detto soltanto il Monte Vettore, sì, sopra il box dell'Appennino centrale. Questi monti io voglio saperli, come voglio sapere quelli di cui avevamo parlato nelle Alpi. Va bene, adesso passiamo a pagina 49, che è molto semplice: forme dolci arrotondate. Rispetto alla catena delle Alpi, quella degli Appennini è meno elevata e presenta forme più dolci e arrotondate, perché in genere è costituita da rocce più friabili, argille e calcari, e quindi è più soggetta all'erosione degli agenti atmosferici. Allora, sottolineiamo, rispetto alla catena delle Alpi, quella degli Appennini è meno elevata, presenta forme più dolci e arrotondate, è costituita da rocce più friabili, più soggetta all'erosione degli agenti atmosferici. Vi ricordate gli agenti atmosferici, ve lo ricordo a destra, che sono il vento, la pioggia, la neve, il ghiaccio. E vi ricordate che naturalmente avevamo detto che se la roccia è più, l'anno scorso avevamo detto che se la roccia è più dura, l'erosione è più lenta, quindi le forme delle montagne sono, le montagne non hanno una forma arrotondata, ma hanno dei picchi, sono più a punta. Invece, quando la roccia è più friabile, appunto il calcare, la roccia si consuma più facilmente, quindi infatti gli Appennini hanno tutte delle forme arrotondate. Allora, sottolineiamo, attualmente non vi è alcun ghiacciaio, anche se fino a poco tempo fa sul versante settentrionale del Gran Sasso c'era il piccolo ghiacciaio del Calderone. Allora, Gran Sasso e Calderone, lo dicevo prima, attenzione perché con i cambiamenti climatici di questo periodo il ghiacciaio praticamente ormai è scomparso, il ghiacciaio del Calderone. Non è detto, dato che le temperature, soprattutto l'andamento delle nevicate, non sono stabili, non è detto che su quella montagna così alta si riformi il ghiacciaio. Allora, nel settore centrale, sto leggendo, dove gli Appennini si dividono in un fascio di catene parallele, si trovano ampie valli, l'abbiamo detto prima. Allora, nel settore centrale, sottolineiamo, si trovano ampie valli che possono ospitare centri abitati e coltivazioni, sottolineiamo tutto questo. Va bene, vi leggete i parchi nazionali e vi guardate le foto. Allora, le attività umane delle Alpi e le attività umane degli Appennini, pagina 50 e 51. Allora, teoricamente tutte queste cose le abbiamo fatte bene l'anno scorso, quando abbiamo detto di che cosa si occupa l'economia, quindi cosa si occupano le attività dell'uomo in montagna. Abbiamo fatte tutte abbastanza in modo dettagliato, quindi adesso spiego velocemente e voi sottolineate autonomamente da soli. Allora, quindi allora, non è un territorio facile, lo dicevamo l'anno scorso, quello di montagna rispetto alla pianura, e gli abitanti delle montagne sono riusciti a sfruttare al meglio questo ambiente. Allora, sulle Alpi, taglio dei boschi per ricavare il legno, avevamo detto. Il legno, poi che cosa si fa col legno? Si fanno i mobili, si costruiscono le case, si possono mettere nelle stufe per scaldare, si possono fare oggetti di artigianato e di arte, eccetera. Allevamento dei bovini, tori, mucche, vitelli, quindi il latte, magari aggiungeteglielo di fianco, latte, scrivete in matita, latte e formaggi, quindi anche la produzione di formaggi, che in estate vengono portati all'alpeggio, avevamo anche detto che venivano portati nei prati più alti. Appunto, poi qua dice che grazie a questa attività, no, lo dice dopo, quindi è inutile metterlo, si produce carne, latte, burro e formaggi, frutteti e vigneti, in particolare in Alto Adige, se voi passate in Alto Adige, ci sono sterminati, ma proprio sterminati, frutteti, in particolare meli, proprio filari di meli, infatti gran parte delle mele che noi mangiamo vengono o dall'Alto Adige o dalla Valtellina. Appunto, coltivazioni di mele e uva, l'uva si usa non solo per mangiare ma anche per fare il vino, sia nelle valli sia sui pendii. Poi appunto centrali idroelettriche, abbiamo già spiegato come funzionano, se volete ripassatevele. Turismo, sport invernale, lo sci ad esempio, ma anche pattinaggio, anche proprio le passeggiate, le ciaspolate. E le escursioni anche d'estate, tantissima gente, vi ricordate, abbiamo detto che va in montagna per fare delle vacanze, quindi porta benessere, per cui si aprono i locali, si aprono degli alberghi, si aprono le pizzerie, i ristoranti e tutte delle cose che possono servire ai turisti, quindi portano benessere, portano soldi, diciamo così, alle persone che abitano in montagna. Naturalmente per consentire il turismo ci sono state delle opere dell'uomo, l'avevamo detto anche l'anno scorso, che modificano l'aspetto naturale, funivie, piste da sci e seggiovie. Allora, ecco, qua parla velocemente del disboscamento, alla fine di pagina 50, quindi però bisogna anche sapere che è vero che c'è stato un disboscamento delle aree alpine, però il disboscamento è stato fatto soprattutto nei secoli passati, quando uno dei principali materiali per costruire le case, per scaldarle, era appunto il legno, anche per far funzionare le fornaci, eccetera. Quindi ci sono state delle zone che sono state completamente disboscate nei secoli passati. Adesso in realtà che questo genere, che appunto che il riscaldamento, la costruzione delle case e anche le fornaci per produrre il metallo, tutte queste cose sono diventate industriali, non hanno più bisogno della legna o in minima parte, comunque sembra che i boschi si stiano riprendendo molto. Allora, attività umane negli Appennini sono più o meno le stesse che delle Alpi. Bisogna sapere che negli Appennini però ci sono meno terreni coltivabili, poi appunto vi sottolineate voi, quindi le distese di erba, i prati, possono essere usati soprattutto per il pascolo di bovini, ma anche ovini al sud rispetto al nord. Al nord ci sono più mucche, più bovini, al sud ci sono più ovini, capre e pecore. Anche lì produzione di burro e formaggio, ricavare il legname dalle foreste, ci sono molte foreste, l'agricoltura è soprattutto, c'è anche agricoltura, coltivazione di viti, ulivi, cereali, alberi da frutto, ortaggi, eccetera. Sottolineiamo questa parte perché rispetto al nord, dove fa più freddo, e le viti, gli ulivi, i cereali e gli alberi da frutto, e tanti alberi da frutto, non tutti, soffrono il freddo e muoiono, e anche gli ortaggi. In montagna, negli Appennini, che sono più a sud, perché appunto fa più caldo per l'effetto della latitudine, si possono coltivare molte più cose. Qua appunto negli Appennini c'è stato un grande abbandono dei paesi perché le condizioni di vita erano molto difficili, però alcuni paesi si stanno ripopolando, soprattutto il turismo, che sta iniziando a prendere piede, perché gli Appennini sono una zona molto meno ricca delle Alpi, proprio ricca a livello di soldi, nel senso, quindi paesi più piccoli, paesi abbandonati, persone che hanno meno soldi, quindi meno attività, meno strutture per il turismo, meno alberghi, eccetera. Però adesso, ultimamente, anche la zona dell'Appennino si sta riprendendo con il turismo sia invernale che estivo, e anche stanno rilanciando le tradizioni locali proprio anche per i turisti. Attenzione, gli Appennini e i terremoti, questo lo sottolineiamo, lo guardiamo meglio, perché appunto l'anno scorso con i vulcani avevamo visto che come avvenivano i terremoti, e allora l'Italia, in particolare tutta la zona appenninica, è alta pericolosità sismica. Quindi spesso, purtroppo, negli Appennini avvengono, anche ultimamente è successo, dei terremoti anche abbastanza gravi. Allora, gli edifici negli Appennini ultimamente sono stati costruiti secondo regole antisismiche. Va bene, allora con questo, ed eravamo a pagina 51, con questo abbiamo finito la parte sulle Alpi e gli Appennini. La prossima parte sarà sui vulcani e sulla collina, ma questa ve la do la prossima volta. Niente, quindi tutte queste quattro pagine sono da sottolineare, da imparare, in particolare la divisione degli Appennini la divisione delle Alpi, la divisione degli Appennini. E niente, vi auguro di stare bene. Io continuerò a mandarvi mandarvi i compiti in questo modo, le cose da studiare in questo modo, e spero che ci rivedremo presto. Un abbraccio a tutti, ciao!